Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui insieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo, dove vive strana gente che fa cose strane, appunto, e in certi casi terribili, che in qualche modo, per quanto indagate, analizzate e sviscerate, restano sempre senza una vera ragione. Questa infatti è una di queste storie e lui è uno di quei personaggi. Perché questa è la storia di uno strano uomo che si chiamava Timothy McVeigh. 19 aprile 1995. C'è un palazzo nel centro di Oklahoma City, 31esima città degli Stati Uniti e capitale appunto dello stato dell'Oklahoma. È un grande palazzo di 7 piani, un parallelepipedo di cemento allungato e liscio, progettato alla fine degli anni 70. È un palazzo federale, dove si trovano gli uffici del governo centrale degli Stati Uniti, uffici importanti. La sede locale della DIA, l'antidroga americana, il servizio segreto militare, l'ufficio di reclutamento degli ufficiali dei Marines, l'ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, e anche gli uffici della Social Security, la previdenza americana. Più di 500 impiegati federali, che lavorano per il governo. È mattina, una bella mattina di primavera, con un bel sole, e c'è un furgoncino che si ferma nello spiazzo davanti all'Alfred P. Murray Federal Building, così si chiama il palazzo. Alfred P. era un giudice federale di Oklahoma City. È un furgoncino giallo, molto vistoso, con sopra la scritta di un'agenzia di autonoleggio. Il furgoncino parcheggia regolarmente davanti al palazzo e scende un tipo, un giovanotto magro e alto, bianco, sui 30 anni, un tizio normale come tanti. Il tipo chiude il furgone e si allontana tranquillamente. E qui, in un film, ci sarebbe un secondo di silenzio. Prima magari uccellini, voci, rumore di auto lontane, la vita, insomma, meglio se calma e rassicurante, per far risaltare il colpo di scena. Che è un colpo vero e proprio. Un boato che scuote mezza Oklahoma City. Alle 9.02 il furgoncino giallo salta in aria, scuotendo il terreno come un terremoto. Il Murray Federal Building si sbriciola, crolla tutta la parte davanti che si porta dietro un terzo del palazzo, lasciando soltanto la schiena, con i piani a vista, come le costole di uno scheletro. L'esplosione è così forte che danneggia i palazzi di un'area di 16 isolati, brucia 88 auto parcheggiate e sfonda i vetri di quasi 300 case. E come per le torri gemelle di New York dell'11 settembre, una nuvola di polvere grigia e detriti di vetro e cemento si abbatte sulla strada e sullo spiazzo, travolgendo i passanti. Muoiono 168 persone, tra cui 19 bambini sotto i 6 anni, e ci sono più di 500 feriti. Una strage, insomma. Una strage causata da una bomba. Nel furgoncino, infatti, ci sono 2.300 kg di nitrometano, fertilizzante e combustibile per motori diesel. Una di quelle bombe di nuova generazione, fatte di composti liquidi, che hanno sostituito tritolo e dinamite, e che sono il motivo per cui chi prende un aereo adesso non può portare più di una certa quantità di liquidi a bordo. Un'autobomba, insomma. Un attentato terroristico, il più grave mai compiuto fino a quel momento sul suolo americano. Ma chi l'ha messa? Chi è stato a far saltare in aria il Murray Federal Building e ad uccidere tutte quelle persone? Chi è responsabile della strage di Oklahoma City? Siamo nel 1995, l'11 settembre del 2001 è ancora lontano e anche se 2 anni prima c'era già stata un'autobomba che terroristi legati ad Al-Qaeda avevano fatto esplodere nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center di New York, la pista del terrorismo islamico non è così di moda come adesso negli uffici dell'antiterrorismo. Del caso se ne occupa l'FBI e alla sezione Scienze del comportamento di Quantico, in Virginia, cercano di dare una spiegazione a quello che è accaduto. A colpire l'FBI è soprattutto la data dell'attentato, 19 aprile. Sono successe tante cose il 19 aprile. 2 anni prima, lo stesso giorno, c'era stata la strage di Waco. Nel ranch di Mount Carmel, vicino a Waco, nel Texas, c'è una strana setta religiosa. Si fanno chiamare i Davidiani, perché seguono le regole un po' hippie, un po' neocristiane e un po' new age, di quello che i giornali chiamano il messia peccatore, David Koresh. I federali si sono convinti che la setta faccia traffici strani con armi e droga e il 28 febbraio vanno in forza al ranch con l'intenzione di farci irruzione per acquisirlo. Forse i davidiani non hanno la droga ma hanno le armi e fanno resistenza. Inizia un assedio di 51 giorni, finché il 19 aprile, verso le 6 del mattino, succede una cosa. Si sentono esplosioni, si sentono spari, si alzano le fiamme dal ranch e in poco tempo crolla tutto e 76 davidiani bruciano vivi. Un episodio oscuro, ancora parecchio da spiegare. Inoltre, proprio il 19 aprile ricorre il festeggiamento del Patriots Day, che celebra una famosa battaglia svoltasi durante la Rivoluzione Americana 200 anni prima. È un festeggiamento celebrato dalle milizie, i gruppi ultraconservatori che si oppongono al governo federale, e dai suprematisti, l'ala più estrema del razzismo bianco, molto più a destra del Ku Klux Klan, e che non odiano soltanto i negri, i giudei, i messicani e i cinesi. Odiano anche il governo e soprattutto le due organizzazioni che gli danno la caccia, l'FBI e l'AT&F. Altro elemento riguarda la data. L'attentato potrebbe rappresentare la vendetta per l'esecuzione di Richard Snell, un attivista della comunità neonazista di Elohim City, avvenuta proprio quella mattina del 19 aprile 1995. Snell è un supremazista e nel 1984 ha ucciso un poliziotto e un uomo d'affari di origine ebraica. Nel 1983 aveva pianificato un attentato mai messo in atto proprio al Murray Federal Building. Niente fanatici islamici allora, anzi il contrario. Per i profiler dell'FBI l'attentatore è un bianco, un giovane, con poco più di una ventina di anni, appartenente alle cosiddette milizie. E intanto proseguono anche le indagini degli investigatori e degli operatori della scientifica. Sul luogo dell'attentato viene ritrovato il paraurti del furgone esploso. Dalla targa si risale al noleggio Ryder. Il titolare del noleggio viene interrogato assieme ai suoi dipendenti. In base alle loro dichiarazioni viene fatto l'identikit di un tizio, un certo Robert Kling, che avrebbe noleggiato il furgone giallo. Con l'identikit a disposizione gli investigatori battono l'intera zona. La titolare di un motel si ricorda di quell'uomo. Dice loro che sì, lei lo ha visto, è stato nel suo motel. Lo ha anche visto parcheggiare un furgone giallo, giallo come la Mercury con la quale è arrivato in albergo. Ma per lei non si chiama Robert Kling. Nel suo motel si è registrato con un altro nome, Timothy McVeigh.
Giallo DJ, di Giallo.
Timothy McVeigh. Il nome del sospettato viene trasmesso rapidamente a tutti gli uffici di polizia degli Stati Uniti. Arriva anche all'ufficio dello sceriffo di Oklahoma City, naturalmente, che appena lo legge fa un salto sulla sedia. Timothy McVeigh, giovane, bianco, ma ce l'hanno loro un tipo così, che si chiama proprio così, sta in cella, in camera di sicurezza, in attesa di vedere il giudice che deve esaminare il suo caso. Porto d'armi abusivo, pistola e coltello. Era successo che un'ora e mezzo dopo il crollo del Murray Federal Building, un agente di pattuglia che perlustrava la zona intorno a Oklahoma City aveva notato una Mercury gialla che circolava senza targa. L'agente ferma il veicolo e intima al conducente di scendere. Dall'auto esce un ragazzo bianco alto con i capelli corti. Dice di chiamarsi Timothy McVeigh e di abitare in una fattoria fuori città, di proprietà di un amico che si chiama Terry Nichols. Dice di non avere la targa perché ha comprato l'auto da poco e non ha con sé nemmeno la prova dell'acquisto perché gliela stanno spedendo a casa. Però ha la patente, la estrae dal giubbotto e la mostra all'agente. Nel fare questo, l'agente nota un rigonfiamento sotto la giacca. È una pistola. E così il poliziotto gli punta la propria arma di ordinanza alla testa e gli confisca la pistola assieme alle munizioni e a un coltello. Timothy spiega di avere regolare licenza di porto d'armi, va bene, ma l'agente intanto lo ammanetta, lo fa salire nell'auto di pattuglia, così può contattare con calma la centrale e fare le dovute ricerche. Timothy risulta incensurato, ma il porto d'armi, che è stato rilasciato a New York, non è valido in Oklahoma e così viene portato alla prigione della contea. Durante il tragitto il giovane cerca di disfarsi di un biglietto da visita che appartiene ad un tizio, un certo Paulson. Il biglietto può essere compromettente perché sopra c'è scritto qualcosa di strano. Servono più candelotti di dinamite, c'è scritto. Chiamare dopo il 1° maggio per averne altri. Mentre Timothy è in cella ad aspettare il giudice, arriva il fonogramma dell'FBI e lo sceriffo salta sulla sedia. Timothy viene immediatamente trasferito in una prigione federale e con lui anche il suo amico Terry, quello della fattoria. Le accuse sono durissime per tutti e due. Cospirazione e strage. Timothy McVeigh, in effetti, è un tipo strano. A 18 anni viene colpito da un film e da un libro. Il film è Red Dawn, Alba Rossa, un film del 1984 di John Milius, il regista di Conan il Barbaro e di Un Mercoledì da Leoni. E ha come protagonisti Patrick Swayze e Charlie Sheen, ancora molto giovani. Si apre con un gruppo di carri armati russi che passano sotto le insegne della Coca-Cola negli Stati Uniti e racconta dell'invasione degli Stati Uniti da parte dell'Unione Sovietica. Un gruppo di ragazzi riesce a fuggire sulla montagna per organizzare la resistenza e lottare contro gli invasori comunisti. Il libro invece è Diari di Turner, scritto da William L. Pierce sotto lo pseudonimo di Andrew MacDonald ed è un violento romanzo razzista. Pubblicato nel 1978, racconta la presa del potere negli Stati Uniti da parte di un gruppo razzista che predica la superiorità della razza bianca. Ecco, le modalità dell'attentato compiuto da Timothy ad Oklahoma City sono simili a quelle di un evento descritto nel libro, dove il protagonista, utilizzando un furgone carico di tritolo, fa esplodere una sede dell'FBI a Washington. Come prevedibile, Timothy lascia la scuola per entrare nell'esercito, combatte nella prima guerra del Golfo e si congeda nel 92 col grado di sergente. Si congeda arrabbiato, uno dei tanti reduci delusi, e si capisce, viste le sue idee, che l'esercito americano non sia proprio quello che si aspetta, probabilmente molto più simile, nei suoi desideri, alle SS. Dopo aver lasciato l'esercito, Timothy trova lavoro come guardia giurata, ma è sempre più amareggiato. Scrive al giornale locale, dice che l'America fa schifo, che i politici sono tutti ladri, che il sogno americano è diventato un incubo di tasse e di ingiustizie, che in America gay e neri, ma lui li chiama in un altro modo, contano di più di un onesto lavoratore bianco. Poi molla il lavoro e va a vivere nella fattoria di Terry Nichols, che aveva conosciuto sotto le armi. Lì impara a costruire bombe artigianali, specializzandosi in quelle liquide, con i fertilizzanti, il combustibile e il nitrometano. Così, giorno prima dell'attentato, con l'aiuto di Terry, Timothy carica la sua bomba sul furgoncino, passa la notte in quel motel e la mattina dopo va a parcheggiare davanti al Murray Federal Building. Addosso ha una maglietta con il disegno di un albero che gocciola sangue e la scritta «L'albero della libertà deve essere rinverdito di tanto in tanto col sangue dei patrioti e dei tiranni». Nelle orecchie, per non sentire l'esplosione, ha un paio di tappi di gomma. 500 feriti e 168 morti, tra cui 19 bambini, sono una strage, una brutta strage. Timothy finisce sotto processo e nonostante non ci sia nessun testimone che lo abbia visto sulla scena del crimine, l'accusa porta comunque diverse prove. E tra queste ci sono le tessere telefoniche, attraverso le quali si sono localizzati i vari spostamenti di Timothy, le sue impronte digitali sugli scontrini per l'acquisto del materiale servito a costruire la bomba e residui di esplosivo sui suoi abiti. Qualcuno cerca di testimoniare in suo favore. Un amico, per esempio, dice che a parte la strage, Timothy è una brava persona, a parte la strage, ma non funziona. Il 14 agosto 1996, Timothy McVeigh viene dichiarato colpevole dei reati di strage e cospirazione e condannato a morte mediante iniezione letale. Nel braccio della morte del carcere di Terre Haute, nell'Indiana, in attesa del giorno dell'esecuzione, fissato per l'11 giugno, Timothy dichiara di non provare alcuna pietà per le sue vittime, né per i loro familiari, e definisce i bambini uccisi nella strage un danno collaterale. 11 giugno 2001, alle ore 7:14 minuti, dopo aver consumato l'ultimo pasto fatto di due grandi coppe di gelato, Timothy si stende da solo, tranquillo e silenzioso, sul lettino di morte. Suo padre, che assiste da dietro un vetro, dice che sembra quasi felice, infatti lo abbiamo detto che Timothy è strano. Guarda verso la telecamera che lo mostra ai parenti delle vittime che vogliono assistere da fuori, li fissa mentre il veleno passa attraverso l'iniezione e dopo qualche minuto è morto. Però c'è qualcosa che non quadra. Secondo una pubblicazione a cura di un istituto di investigazione del Pentagono, l'esplosione ad Oklahoma City è stata causata da più bombe. Il rapporto stilato dagli esperti del Pentagono conclude che la distruzione del Palazzo Federale della città è avvenuta per opera di 5 bombe poste alla base dei pilastri. Alcuni esperti hanno escluso che un danno di tale portata possa essere causato da un'autobomba carica di nitrato di ammonio, come sostiene l'accusa, ed ha confermato lo stesso Timothy. E poi c'è il sismografo dell'Università di Oklahoma, che ha registrato più di un impulso da esplosione. La conclusione del rapporto è che Timothy McVeigh, pur prendendo parte all'attentato, è stato usato come capro espiatorio da un'entità terroristica non ancora identificata. Una cosa alla Lee Harvey Oswald, con l'assassino del presidente Kennedy, insomma. Ma questa è un'altra storia.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ. Cha-cha.